È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui sempre in diretta con voi fino alle 21 per commentare i fatti del giorno con la Zanzara. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire il riassunto finora dei fatti accaduti secondo il TG2.
Indagine della Procura di Firenze sugli appalti per il G8 alla Maddalena. Indagato Bertolaso che presenta le dimissioni. Berlusconi le respinge e dice è una persecuzione. L'amministratore delegato della Fiat, Marchionne, sugli incentivi. Condividiamo la scelta del governo, ma si venderanno 350.000 auto in meno. Per Termini, nessuna offerta. Una mamma di Viterbo, nigeriana, ha cercato di uccidere il suo bambino di 5 anni adottato. Era una maschera di sangue, dice al TG2 l'uomo che ha avvertito la polizia. Un clochard a Berlino ha costruito un igloo davanti ad una fermata della metro. Per ora ci riceve altri senza tetto, ma pensa di dormirci.
Ricordate le polemiche durante le Olimpiadi di Pechino sui premi dati agli italiani, che erano nettamente superiori rispetto ai premi dati agli atleti delle altre nazioni? Ebbene, da poco il CONI ha comunicato che i premi per gli italiani che vincono l'oro a Vancouver alle Olimpiadi invernali che si apriranno venerdì passano da 140.000 a 260.000 euro. Auguri. Studio aperto.
Era caduto dal motorino, si era ferito ad un ginocchio. Così Jacopo, 15 anni, è stato operato, ma è morto poche ore dopo per ragioni ancora misteriose. È successo vicino a Salerno. Parla il padre, voglio la verità. G8 alla Maddalena, 4 persone in manette per corruzione nell'inchiesta sugli appalti. Indagato anche il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che si dimette, ma Berlusconi gli rinnova la fiducia. E poco fa il premier è intervenuto anche sulla par condicio in vista della campagna elettorale. Basta Pollai in TV dice fermare i talk show politici, come deciso dalla commissione di vigilanza Rai, non è scandaloso. Massacrato di botte dalla mamma adottiva, è grave il bimbo di 5 anni originario del Burkina Faso, da 3 mesi in Italia, amava tanto quel figlio, atteso a lungo, dico.
Iniziamo con l'inno del Napoli, perché è una notizia che già vi avevamo dato ieri sera, una notizia che ha dell'incredibile con tutti i problemi che ci sono in Italia. 14 parlamentari hanno fatto un bel comunicato, si sono messi insieme e hanno detto basta con i torti arbitrali che subisce il Napoli. Quanto accaduto domenica a Udine rappresenta l'ennesimo episodio di condotta arbitrale sfavorevole. 14 parlamentari di centrodestra e di centrosinistra, tutti napoletani doc o più o meno originari di Napoli, che perdono tempo a fare comunicati su Napoli per capire chi sono, cosa pensano, perché. Sentitene alcuni, poi durante la trasmissione li chiameremo. Marcello Di Caterina, PDL.
Questa protesta, che la ritengo assolutamente giusta, purtroppo queste decisioni arbitrali stanno inevitabilmente condizionando in termini di punti il raggiungimento dell'obiettivo. Sono sviste sotto gli occhi di tutti e ne condizionano assolutamente.
Marcello Di Caterina, scatenato al telefono, parla a rotta di collo, era un fiume in piena quando l'abbiamo chiamato. Piccolo particolare, si stava votando alla Camera, lui prontissimo lì col telefono a inveire contro gli arbitri. Gaetano Nastri, un novarese che però ha origini napoletane, anche lui arrabbiatissimo, col cuore napoletano.
C'è stato qualche ingiustizia, vedi la partita di domenica contro l'Udinese, che in qualche modo da un gol mancato a un rigore certo c'è stata poi l'espulsione per somma di ammonizione, quindi Napoli merita tutto il rispetto e i dirigenti e chiaramente la squadra, no? Visto che sicuramente si sta ben comportando nel campionato. Io sono napoletano però abito a Novara, da quando avevo 7 anni, quindi da tanti anni, però il cuore e la fede napoletana rimangono sempre, sempre Forza Napoli, sempre, sempre.
Parlamentari pazzi per il Napoli che scrivono e parlano soprattutto del Napoli calcio. Ma naturalmente la notizia di oggi è la vicenda che riguarda Bertolaso, indagato, prima si dimette, Berlusconi respinge le dimissioni. Naturalmente una certa Italia subito cerca di correre in aiuto di Bertolaso, che è una sorta di icona nazionale che naturalmente non può essere toccato.
Getta via quella roba! Procuratevi delle armi e seguitemi!
Per esempio una conduttrice televisiva, Adriana Volpe, che è stata anche Miss Italia se non sbaglio, parte con la filippica a un certo punto durante la trasmissione di oggi a favore di Bertolaso.
Si cerca di delegittimare una persona che ha lavorato bene, che ha ottenuto dei risultati, la gente ha potuto constatare che cosa sono riusciti a fare e soprattutto in che tempo sono riusciti a ottenere determinati risultati. Le persone hanno trovato i terremotati.
Poi naturalmente la Santanchè, sentitela.
Quando si colpisce al cuore la protezione civile, Bertolaso, che nel cuore degli italiani è come colui che ha affrontato in maniera esemplare, che ci invidia tutto il mondo, come è stato affrontato il terremoto, questo che cosa vuol dire? Che si vuole distruggere un paese. La sinistra si deve fare un esame di coscienza, che sta riducendo l'Italia nel mondo con un'immagine che, nonostante questo governo stia facendo di tutto e di più, ci stanno massacrando.
Ci stanno massacrando, da Monica Setta, 800 24 00 24, dal sito di Radio Radicale, forse andate in onda anche a Radio Radicale, l'incursione di Enrico Lucci da Marco Pannella. Ve la manderemo, diciamo, distillata a piccoli pezzi. L'introduzione è questa.
Fra poco abbiamo eccoli.
No,
fra poco
abbiamo ospiti. No, eccoli un cazzo, voglio dire.
Buonasera.
Eccomi qua.
Per 10 minuti.
Almeno si bussa.
Allora,
Lucci,
diamo la regola.
Fatti abbracciare prima. Per,
no, aspetta, fermati, Frosione. Il problema è 10 minuti e non di più, d'accordo? Perché noi stiamo facendo il nostro lavoro, d'accordo?
Ma se vuoi ti aspetto pure fuori.
No, ma che mi aspetti fuori? Te lo faccio io a te fuori. Qui va bene, ci siete, benvenuti.
T'ho portato il regalo dei Iene,
sì.
Fatte baciare prima.
7 mesi, ma guarda che il direttore è geloso.
Lucci, stia attento a come si muove.
Questo era Enrico Lucci che si è introdotto a un certo punto con tanto di telecamera durante la conversazione domenicale tra Pannella e Massimo Bordin, spettacolare. Poi a un certo punto, ma scopriremo tutto più avanti, cosa vuole Lucci da Pannella? Lo vuole fare visitare da alcuni medici. Siamo qui, 18:47, seconda puntata, Lucci, incursione da Pannella, sentite.
T'ho portato un regalo, guarda, aspetta, saluta i professori.
Salute professori, saluti dottore, certo, bene.
Allora, ti ho portato il regalo posto, delle Iene, vieni qua perché te vogliamo troppo bene. C'hai 80 anni e ti ho portato, ti faccio fare il check-up completo.
Ma tu il check-up te lo sbatti in quel posto.
Allora, avanti. Guarda un attimo i professori.
Ah, un momento, il check-up è adrotto. Ma che cazzo me ne frega?
Ma
cretino!
Ma non lo vedi come stai?
Avanti.
Con sti capelli. Avanti, venga.
Allora, no, voglio dire, se sono cose antidroga la faccio volentieri, così starà
chiaro. Ma che antidroga?
Allora, null'altro, la diffido sul piano professionale, la diffido di fare qualsiasi visita di carattere medico che mi
ma ti voleva guardare un attimo
guardi,
ti voleva guardare un attimo i polmoni.
Se vuole guardare
c'ha lo stetoscopio, lo
sì,
vedi?
Ma non ne ho bisogno.
Va bene, Roberto da Fermo 800 24 00 24, buonasera Roberto.
Buonasera dottor Cruciani, piacere di conoscerla.
Dica.
Senta, io volevo intervenire con riferimento a quel per commentare quel comunicato dei parlamentari sul Napoli.
Sì.
E per proporre a questo punto un'integrazione al comunicato, perché si dà il caso che durante la partita Napoli-Udinese, alla fine di questa partita o anche durante la stessa, i tifosi del Napoli hanno devastato, hanno aggredito, cercato di accoltellare un tifoso dell'Udinese, hanno aggredito un carabiniere.
Certo, e per questa cosa comunicati non ce ne sono.
Due li hanno arrestati, poi dopo li hanno rilasciati dicendo con le motivazioni il giudice.
Allora, lasciamo perdere questo. Il problema è che comunicati
non
questi,
erano fatti gravi.
Questi parlamentari comunicati non ne hanno fatti.
Sì, esatto, ma l'integrazione potrebbe a questo punto, secondo me, potrebbe essere che a causa di questi errori arbitrali può anche giustificare il comportamento dei tifosi.
Ma non so se arrivano fino
a questo punto di follia, se si deve fare un comunicato di questo genere, il prossimo passaggio di questa follia sarebbe giustificare anche gli atti vandalici dei tifosi.
Ma qualcuno nel passato l'ha anche fatto. La ringrazio, Roberto.
Grazie.
Vi leggo.
Buonasera.
Massimo Gravellini questa mattina sulla Stampa, a proposito della democrazia dei tifosi: è bastato che i tifosi della Lazio minacciassero da tutte le radio private di non votare più la Polverini alle regionali perché la politica si mobilitasse con una rapidità che altrimenti lei ignota. Da Alemanno a Storace fino all'entourage del presidente Fini, l'intera destra romana ha esercitato pressioni sull'allenatore Reia per convincerlo a rompere il contratto con l'Hajduk Spalato e a correre al capezzale della squadra malata, dato che è inaccettabile che la Lazio vada in Serie B, come ha dichiarato il sindaco di Roma. Inaccettabile, capito, alla faccia dei sindaci delle altre città italiane che le retrocessioni le hanno sempre accettate. Eppure i fallimenti. Inaccettabile per motivi di ordine pubblico, ebbe a riconoscere anni fa Berlusconi. E adesso elettorale. Che si sappia, dunque, con i nemici dello Stato non si tratta, ma con i tifosi che minacciano di non andare a votare, sì. Rosi da Bergamo, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo unirmi al coro delle tante proteste le rimproverano di essere sempre di parte.
No, queste tante proteste non le vedo, Rosi, non le
ma,
sento.
Io invece non dico che le ho notate, ma siccome la sento quasi sempre,
sì. Faccia la sua di protesta.
Si può fare.
Sì, faccia la sua di protesta.
La mia? Oh sì, indubbiamente lei dichiara di non essere di parte, però dimostra invece di esserlo. Io non le dico che è un servo, che è una banderuola, per carità, no, io non.
Va bene, Rosi, però se lei resta così nel generico, francamente non ha nulla.
Ma
nulla
resto nel generico perché anche lei lo è, quindi cosa,
va bene, d'accordo.
Cosa vuole che faccia?
Allora cosa ha telefonato a fare?
Per dirglielo, perché così
mi vuole dire che cosa mi vuole dire?
Cosa le devo
che io
dire?
Sono fazioso, cosa mi vuole dire?
Ma che fazioso, ma troppo, ma stufa anche a questo punto.
E se la stufo smetterà di ascoltarmi, cosa vuole
no,
dire?
No, anzi, no, mi sono talmente tanto abituata alla sua voce che guai, è un appuntamento che non perdo.
Ma io sono fazioso di me stesso.
Prego?
Sono fazioso di me stesso.
È fazioso di se stesso?
Sì.
Questa è presunzione.
Può darsi.
Sì?
Un pizzico,
va bene, la saluto comunque.
Un pizzico di presunzione, grazie. Livio da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo parlare per quanto riguarda il dottor Bertolaso, riguardante queste indagini che ci sono in corso per quanto riguarda i lavori sulla Maddalena, no?
Sì.
Allora, io sentendo queste notizie sono rimasto interdetto. E ho pensato a quanto era successo 20 giorni fa, un mese fa, dai giornali si chiedeva che dimettere praticamente la protezione civile privatizzata. Adesso dico, se non siamo sicuri fino a prova contraria, perché il dottor Bertolaso, se ha avuto un avviso di garanzia, chiaramente dovrà dimostrare e credo che lui sia estraneo a queste cose. Però pensare che una protezione civile statale arrivi a queste a questi dubbi,
guardi,
come
Livio,
si fa a pensare di privatizzarla?
Non lo so, guardi,
io ecco, volevo sapere da lei.
Guardi, non lo so, francamente non mi occupo della evoluzione della protezione civile nei prossimi anni. So solo che ogni volta che in Italia c'è un cambiamento di qualsiasi tipo si grida allo scandalo, la privatizzazione viene vista sempre come qualcosa di terrificante, un mostro orribile che è lì a complicare le nostre vite e a fare chissà quali danni, no? Quando si parla per esempio della privatizzazione dell'acqua, quando uno parla della privatizzazione dell'acqua sembra che debba succedere chissà che cosa, che ci saranno persone, magari i meno abbienti, che resteranno con i rubinetti spenti perché non pagano l'acqua, cosa che naturalmente non succederà. E però viene agitato il mostro della privatizzazione dell'acqua, e la stessa cosa succede ogni volta che uno vuole fare un piccolo grande cambiamento. Sulle vicende processuali di Bertolaso, francamente, non le so dire. Solo in Italia siamo a livello che basta ricevere un avviso di garanzia, credo per una vicenda che riguardi gli appalti in Sardegna, e uno si dimette. Io credo che abbia fatto bene il governo a respingere le dimissioni di Bertolaso. Paolo Reggio Emilia, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Desideravo intervenire sulla notizia dell'aumento dei premi ai partecipanti alle Olimpiadi, ai partecipanti italiani alle Olimpiadi.
Sì.
Ora, adesso io non so se questo si riferisce a tutti i partecipanti o solo a quelli che vinceranno
le
medaglie.
No, a quelli che vincono la medaglia d'oro.
Meno male, ecco, perfetto. Allora, io personalmente trovo che un premio cospicuo come quello che è stato annunciato sia francamente equo, perché le Olimpiadi sono il culmine della carriera di questi atleti, che generalmente del loro sport non campano assolutamente, perché non sono giocatori di calcio o altre.
No, può darsi, Paolo, io non faccio del fascio del moralismo sui premi dati agli atleti, per carità. Okay. In particolare atleti che magari non sono di sport importanti e soprattutto di sport che hanno poi una ribalta sulle televisioni. Però francamente non riesco a capire perché in altri paesi invece i premi sono molto bassi, ecco, insomma, c'è qualcosa che non mi torna da questo punto di vista. La ringrazio. Alberto da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Pochi secondi, Alberto, dopo devo dare la linea al giornale radio.
Velocissimo. Ho nato in Venezuela, sono napoletano sin dalla nascita e guardi, vedo molto bene quel comunicato. Mi sembra che è la prima volta che toccano i miei interessi personali parlamentari.
E dunque lei potrebbe votare uno di quei deputati solamente perché si muove per la sua squadra.
Senta, se la politica è approdata al calcio e gli arbitri sono l'organo giudiziario, c'è conflitto di interesse. Per esempio l'arbitro D'Amato già nel 2005 fece un torto al Napoli che lo fece.
Vabbè Alberto, adesso non scendiamo nei particolari. Insomma, lei questa non è una trasmissione di calcio. Secondo lei questa iniziativa dei deputati lei non la vede poi così negativa? No.
Ecco, è una delle poche cose che danno passione alla gente.
Ho capito, e dunque secondo lei fanno bene i deputati a muoversi. La ringrazio. E siamo tornati in diretta qui alla Zanzara, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentiamo come il TG3 interpreta la giornata.
Dimissione di Bertolaso, indagato per gli appalti G8 alla Maddalena, il governo le respinge, tra gli arrestati il vice della protezione civile. Berlusconi, processi infondati, sport nazionale colpire chi lavora bene, il PD stoppa la privatizzazione della protezione civile. E scontro sulle decisioni della commissione di vigilanza Rai, che mette il bavaglio ai talk show politici in campagna elettorale. Massacra di botte il figlio di 5 anni adottato solo 3 mesi fa, il bimbo versa in gravi condizioni all'ospedale di Viterbo. Marchionne, senza incentivi, crollo delle vendite, Termini Imerese il solo stabilimento a rischio, guai anche per l'Onda. Il dramma degli operai, l'incubo dei licenziamenti, salire su un tetto perché qualcuno ti ascolti o affidarsi a Fiorello, dacci tu una mano. Napolitano ricorda le vittime della foibe, basta odio ed oblio, risolvere i problemi ancora aperti con Slovenia e Croazia. Sempre meno insegnanti disposti ad accompagnare i ragazzi nelle gite scolastiche, rischio alcol, droga, sesso, troppe responsabilità.
A proposito di divi e politica, di divi e schermo anzi, e di esempi che si possono o non si possono dare, beh, per esempio mi ha colpito oggi il fatto che la Clerici, che condurrà il Festival di Sanremo, abbia detto: per essere magra a Sanremo sono anche finita in ospedale, ho preso delle polverine proteiche, sono stata male, le mie foto sono ritoccate. Ora, se Morgan sarebbe stato un cattivo esempio per la RAI, è un bel esempio quello di una conduttrice del Festival di Sanremo la quale dice di prendere delle pillole per essere magra. Fate voi, sentiamo Sky TG24.
G8 della Maddalena, inchiesta sugli appalti, anche Bertolaso tra i 40 indagati.
Berlusconi respinge le dimissioni del sottosegretario e dice: attaccano chi lavora bene.
Solidarietà bipartisan al capo della protezione civile, ma il PD chiede trasparenza.
Mafia ha approvato il decreto Alfano che evita la scarcerazione dei boss.
L'industria non esce dalla crisi, allarme dell'Istat, la produzione crolla ai livelli del 1991.
Incentivi, ora Marchionne si preoccupa, senza si venderanno 350.000 auto in meno.
Giallo in corsia, muore a Salerno per un'operazione al ginocchio, aperta l'indagine.
Il maltempo non se ne va, allerta al centro nord per nevicate a bassa quota.
Iran, Washington annuncia sanzioni ai Pasdaran, Frattini approva la linea del rigore.
Pallone e politica, Reja sulla panchina della Lazio, spinto anche da Alemanno.
Questa era la sigla della primissima tribuna politica, credo che fosse il 1960, perché qualcuno pensa di poter tornare a quelle tribune politiche. È una cosa senza senso abolire nell'ultimo mese di campagne elettorali i programmi talk show, e non riesco a capire. Forse dietro c'è qualche mossa politica, dimostrare che la par condicio è inapplicabile o comunque provoca certi guasti e dunque poi abolirla, l'ha detto Berlusconi pochi minuti fa, cioè che sarebbe da abolire alla presentazione del libro di Vespa, non lo so, tant'è che sta facendo discutere soprattutto il mondo politico la decisione della Commissione di Vigilanza RAI di eliminare i talk show per sostituirli con delle tribune politiche. Secondo me non accadrà, ve lo dico subito, è una sorta di bailam creato dalla Commissione di Vigilanza RAI che non produrrà nulla se non chiacchiere per qualche giorno. Terza puntata di Pannella Lucci, terza puntata.
Quante sigarette ti sei fumato fino adesso?
Tante.
Ti sembra il caso? A 80 anni ancora te fumate tutte, pure i sigari. Guarda, leva sto sigaro, dammi sto sigaro.
Ancora Pannella Lucci, la prostata.
Ti posso fare la visita a sentire?
Non è! Basta!
Dottore,
smamare!
Faccia con lo stetoscopio.
Lucci, con lo stetoscopio e poi vedete. Dai.
Molto bene.
Ci sta il professore qua, l'ho portato. C'è l'urologo, il primario.
Vabbè.
Ma non so buffonate, ti ho portato l'urologo. Ti vuoi far vedere un attimo la prostata?
Non è.
Dottore, l'ha già fatto.
Ma l'anima se l'ho già fatto, ho fatto pure.
Come stai con la prostata?
Dottore,
gli controlli il sedere un attimo. No, ma sì. Veramente è venuto al dottore.
Luci, ci sono metodi più evoluti. Il dottore te lo può dire.
Qui, ci penso te. Ci penso io. Ci penso. Dai, vieni qui. Vieni.
Sta fermo.
Ma
state fermo.
Sentire.
Dottore, venga qua un attimo.
Dottore, mi pare
secondo
che questa
lei
prostata qui
va male anche lui.
No, anche lui, io no.
Magari durante la par condicio non potremmo nemmeno sentire queste cose, perché la presenza dei politici viene centellinata in televisione, vengono presi minuti, secondi di apparizione. Una cosa ridicola la par condicio, ma come ridicola la decisione della Commissione di Vigilanza ieri di eliminare il talk show. Sentiamo Fede, la performance di Fede pochi minuti fa.
Si lamenta Santoro, lui era par condicio, per carità, certo, Floris, Giulietti, preoccupazioni da parte del presidente Zavoli, insomma c'è un po' di tutto. La verità è che ci vuole ordine, certamente. Io ritengo sempre, scusate, sarò banale, che l'ordine principale sta nella coscienza di ciascuno di noi. Io nei prossimi giorni, si sa come la penso, certo, ma anche come rispetto agli altri. Nei prossimi giorni avrò ospite in studio Bersani, che è il leader del Partito Democratico. È interessante capire, interessante confrontarsi, ma piuttosto direi che mortificante invece quando si assiste, perché si assiste, la gente lo sa e lo sa benissimo, si assistono a trasmissioni, parliamo dei contenitori al di là dei telegiornali che hanno lo spazio limitato che hanno, a contenitori dove si prende una linea e per quella linea si va verso un traguardo che ormai da anni si chiama Arcore, cioè vuol dire Berlusconi, traguardo in senso negativo.
Questa è Fede. Beltrandi, il radicale che ha votato insieme al Popolo della Libertà per motivi che mi risultano ancora oscuri, sentiamo.
Semplicemente che si è deciso che negli ultimi 30 giorni della campagna elettorale i cosiddetti talk show possono scegliere o ospitano al loro interno le tribune politiche oppure se decidessero di non farlo, la RAI al loro posto manda le tribune politiche.
Le tribune politiche al posto di Ballarò, di Porta a Porta, non so, l'annuncio dato di questa decisione ieri sera da Floris Ballarò.
A quanto ha votato la commissione di vigilanza RAI, è stata votata la soppressione delle trasmissioni di approfondimento giornalistico nell'ultimo mese di campagna elettorale, quindi Porta a Porta, Ballarò hanno zero, salteranno. Cosa mai accaduta prima? Che la legge non chiede, per estensione due terzi del palinsesto di Rai 3 rischiano la cancellazione, avremo molti monoscopi. La norma approvata infatti prevede che al posto delle trasmissioni si facciano tribune elettorali sottoposte alle regole rigide della ripartizione paritaria tra tutti i soggetti politici, quindi ricordatevi questo servizio perché per un paio di mesi roba del genere non ne vediamo.
Problemi in Italia, però 14 parlamentari, l'ho già detto ma lo ripeto perché mi risulta incredibile, più tardi chiameremo qualcuno, 14 parlamentari fanno un appello contro gli arbitri, il Napoli danneggiato, Nastri.
C'è stato qualche ingiustizia, vedi la partita di domenica contro l'Udinese, che in qualche modo da un gol mancato a un rigore certo c'è stato quell'esclusione.
Nastri, deputato del PDL napoletano ma con dialetto novarese, 800 24 00 24. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, salve. Senta, io volevo dire questo, che secondo me Bertolaso si doveva dimettere già dal terremoto dell'Aquila.
E perché mai, Andrea?
Sento Cruciani, qua il problema è che questo paese ha bisogno di eroi e Bertolaso viene ammantato da una...
No, mi scusi, mi spieghi perché si doveva dimettere...
Allora, il sindaco dell'Aquila aveva mandato più volte richiesta alla protezione civile di fare opere di sostentamento della casa di studente e di altre...
Cioè, secondo lei Bertolaso è colpevole del crollo della casa dello studente? C'è un'indagine in corso. Andrea, di che parliamo?
No, aspetti, se dal sindaco dell'Aquila hanno trovato nelle macerie il fax che ha chiesto alla protezione civile di fare opere e controlli su una casa dello studente, la protezione civile è andata, ha detto tutto ok e poi crolla,
Guardi,
e poi ce n'è un'altra.
Questa è una cosa che dice lei, io non ho mai sentito accuse nei confronti della protezione civile per quello che riguarda la casa dello studente, non credo che spettino la protezione civile, abbia pazienza.
Ma lei l'ha letta la notizia del fax trovato nelle macerie dal comune dell'Aquila?
No, non l'ho letta, lei me la dice?
Non l'ho letta,
si meraviglierà, io non l'ho letta, Andrea.
Va bene, l'altra cosa che le dico è questa.
Dunque, secondo lei Bertolaso è responsabile del crollo della casa dello studente?
No, guardi, a me non piace questo suo modo di fare, perché lei mette in bocca delle cose...
Non lo so, allora di che vuole parlare?
Ma non ho detto questo, che è responsabile.
E cosa ha detto, scusi?
Ho detto che evidentemente è responsabile la protezione civile, quindi Bertolaso, di mancati controlli, nonché nonostante...
Più o meno quello che ho detto io.
E poi l'altra cosa, se posso,
prego.
È questa, cioè si ricorda anche la questione Giuliani, no? Lei lo saprà, questo spero che l'abbia visto, su YouTube trova le interviste di...
Sì, quello che dice di avere previsto il terremoto.
No, dice, le dico questo, ci sono delle persone che lei può trovare su YouTube, interviste fatte da televisioni, che dicono che quella notte essendo conoscenti di Giuliani, hanno seguito il suo consiglio quella notte di dormire in macchina.
Dunque, secondo lei, Bertolaso, mi scusi un attimo, devo dare la linea alla borsa, poi torno con lei, Andrea. Secondo lei, Bertolaso non solo sarebbe, diciamo, più o meno responsabile o avrebbe delle responsabilità sulla caduta dalla casa dello studente dell'Aquila? Teoria piuttosto bizzarra. Lei dice che io sono ignorante a non aver letto le carte, può darsi. Secondo, sarebbe anche responsabile del terremoto, perché Giuliani bisognava dargli retta. Ci sentiamo dopo la borsa, che è meglio. Dove andiamo? Andrea da Roma, eravamo con Andrea da Roma, sì, sempre all'800 24 0024.
Possa ascoltare un suo...
Sì, guardi Andrea, io ascolto, un attimo solo Andrea, io ascolto tutto quello che lei vuole, se lei però parte dicendo non ha letto il fax che avrebbero ritrovato gli studenti sotto...
Io glielo mando via email.
Ecco, mi mandi via mail, non mi sembra che nel processo che si è appena avviato sulla crollo della casa dello studente si parli di responsabilità della protezione civile, poi faccia lei.
Sì, però guardi, le posso dire, io a questo punto cambio intervento e le dico che però il suo modo, in omaggio al pensiero unico, di mettere in ridicolo chi parla.
Ma io non la sto mettendo in ridicolo, lei può dire quello che vuole, però non può dire...
Ma lei lo traduce con paradossi che mi mettono in ridicolo. Quando uno le dice, per esempio, che in Italia c'è un problema di democrazia, lei dice, allora c'è un regime. No, non è così.
Va bene, Andrea, allora di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare?
Che se una persona dice a parenti e amici che quella notte si deve dormire in macchina e questa persona si chiama Giuliani, si salvano decine di persone, in quel momento quelli della protezione civile dicevano tornate nelle case che è tutto a posto, e poi crolla tutto e Bertolaso, quella persona l'ha messa in ridicolo, l'ha addirittura denunciata.
Allora,
c'è da rifletterci,
c'è da riflettere su che cosa? Sulle responsabilità di Bertolaso, sul fatto che il terremoto abbia fatto tutti quei morti?
Guardi che sei...
No, me lo dica, è una domanda.
Ma scusi, scusi, se in una regione ci sono centinaia di scosse in più mesi e la protezione civile c'ha ingegneri che vanno a fare i sopralluoghi, lo sappiamo bene, abbiamo visto anche in televisione, e ci sono case che stanno per crollare e loro non le fanno evacuare, ma di chi era responsabile?
Va bene Andrea, lei può lei può avere tutte le idee che vuole, può consultare tutti gli YouTube e tutti i siti internet che vuole. Ma insomma, attribuire la responsabilità del terremoto, ormai non lo fa più nessuno, del terremoto, dei morti del terremoto, a Bertolaso, questo francamente mi sembra un'enormità, però per carità, insomma, il mondo è vario, no? E dunque ci sono le teorie, anche quelle più strampalate, non la prenda come un'offesa, le teorie più strampalate, sì, insomma, glielo devo dire Andrea, perché insomma, sostenere che Bertolaso sia un po' responsabile di quello, poi quel famoso fax che avrebbero trovato gli studenti della casa dello studente, non so chi, sotto le macerie, che darebbe la responsabilità alla protezione civile, mentre è evidente che la protezione civile non ha alcuna responsabilità su come sono le strutture della casa dello studente dell'Aquila. Questo mi sembra chiaro, se uno ha un minimo di competenze per quello che riguarda i poteri delle regioni, degli enti locali, insomma, me lo mandi pure Andrea, ma insomma. È ancora in linea?
Tutti i giornali, è uscito su tutti i giornali. Stato trovato un fax che era stato mandato dal sindaco dell'Aquila alla presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile. Io ho detto, se ha nel dubbio si fidi oppure si faccia trovare dei collaboratori.
Sì, ma lo faccio trovare dei collaboratori. Allora quel fax, mettiamo che esiste, questo fax esisterà.
Sì, mettiamo che io, esiste... capo della protezione civile, ricevo questo fax e mi dice vieni qua a controllare perché ci sono degli edifici che crollano, non lo faccio e poi crollano, mi sento responsabile.
Va bene,
che io mi sarei dimesso.
Faccio una denuncia, insomma.
Guarda,
faccia una denuncia oppure qualcuno l'ha già fatta la denuncia, non lo so, secondo lei c'è una responsabilità?
Mi sarei dimesso per opportunità, ma lei che dice? Dice tutto a posto e poi crolla tutto, ma lei si sente tranquillo, tutto a posto.
Andrea, abbia pazienza.
Abbia pazienza,
insomma, parliamo di cose che abbiano un minimo di fondamento. Non la responsabilità di Bertolaso sul crollo della casa dello studente dell'Aquila, abbia pazienza Andrea, ma di cosa vogliamo parlare? Di cose serie oppure di Giuliani? Di cose non serie.
Giuliani ha salvato molte persone.
Va bene, d'accordo Andrea.
Sono interviste pubblicate.
Lei si fida di Giuliani, non si fida di Bertolaso.
Io
va benissimo.
Di persone che conosco anche
va bene, d'accordo.
E
va
hanno
bene.
Dormito in macchina quella notte.
Va bene Andrea, la ringrazio.
Invito gli ascoltatori che non si fidano di lei ad andare su internet.
Ma non si preoccupi, la gente va da sola su internet a informarsi.
Io ho capito che ci deve essere un pensiero unico.
Ma quale pensiero unico? Ma la faccia finita.
Ma se lei sente un'intervista di una...
Ma la faccia finita col pensiero unico.
Perché ha sentito Giuliani che gli ha detto stasera dormi in macchina, adesso Giuliani può essere la persona peggiore del mondo. Ma se ha fatto questo lo vogliamo riconoscere o no?
Ma chi non riconosco niente a nessuno, né disconosco qualcosa a Giuliani. Sto semplicemente dicendo che lei, secondo lei Bertolaso già si doveva dimettere perché uno, non ha evitato il terremoto dell'Aquila, non ha evacuato abbastanza persone secondo i consigli di Giuliani. Due, perché avendo ricevuto la presidenza del Consiglio dei Ministri e dunque la Protezione Civile un fax al sindaco dell'Aquila sulla casa dello studente traballante non è intervenuto. Per me è pura follia. Secondo lei è corretto che Bertolaso doveva dimettersi? Va benissimo, la ringrazio. Domenico da Roma.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Niente, per quanto riguarda quel comunicato che diciamo alcuni nostri signori politici fanno per quanto riguarda la partita diciamo di Napoli-Udinese, al di là insomma che non sono le proprie mansioni, quindi non sono stati eletti per fare questi comunicati, anzi dovrebbero pensare ad altre cose molto più importanti, e io trovo proprio assurdo che questi signori possano fare questi comunicati, non solo, ma non c'è a livello diciamo di coordinamento, a livello diciamo parlamentare, una delle responsabilità, perché devono dire queste cose o fare questi comunicati, anche se si è in democrazia, voglio dire. Per me è sbagliatissimo.
Ma certo che è sbagliato, Domenico, non è solo sbagliato, ma è evidente che poi questi stessi personaggi non fanno comunicati duri sul comportamento, per esempio, dei tifosi del Napoli. La ringrazio, andiamo in provincia di Milano. Claudio, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Grazie per lo spazio. Volevo semplicemente dire la mia sulla questione Bertolaso. Beh, a differenza dell'ascoltatore precedente, Non voglio entrare nel merito perché non mi sembra il caso, insomma. Però secondo me è una questione che in Italia andrebbe affrontata in maniera radicale, nel senso che cioè io mi sono iscritto 2 giorni fa ad un concorso pubblico e ho dovuto dichiarare che non ho in corso procedimenti penali. E il dottor Bertolaso mi pare che copra una funzione pubblica.
Allora?
Dovrebbe per coerenza la legge prevedere che chi ricopre una funzione pubblica nel momento in cui ha dei procedimenti penali in corso si dimette. Questa è la mia posizione.
Cioè, secondo lei dovrebbe dimettersi perché ha ricevuto un avviso di garanzia?
Esatto, sì. Secondo me sì.
Complimenti.
Questa è la mia posizione.
Sì, di coerenza rispetto a cosa?
È una questione di coerenza rispetto alla legge, che deve essere uguale per tutti.
E allora che significa? Ma lei mica hanno chiesto, lei anche se avesse avuto un avviso di garanzia avrebbe potuto partecipare tranquillamente a qualsiasi concorso, abbia pazienza, Claudio.
No, perché sarei stato escluso.
Ma non è vero, nella maniera più assoluta, no. Se lei avesse ricevuto un avviso di garanzia poteva partecipare a qualsiasi concorso.
Se ho un procedimento penale in corso e dichiaro di non averne, cioè, dichiaro il falso. Quindi,
sì, ma il procedimento penale in corso non significa niente, non ha nulla a che fare con l'avviso di garanzia. E comunque, in ogni caso, sono due cose diverse: il concorso e il fatto di essere il capo della protezione civile, Claudio.
Non sono due cose diverse.
Va bene, secondo lei si doveva dimettere solamente con l'avviso di garanzia. Va bene,
ma in Italia c'è bisogno di misure radicali. Per ritornare a un minimo di legalità.
E le misure radicali chi dovrebbe prenderle? I magistrati con gli avvisi di garanzia? Tra l'altro l'avviso di garanzia sappiamo che è una cosa a garanzia di una persona.
Sì, ma a garanzia della funzione che io svolgo, voglio che prima si chiariscano le cose, come
Vabbè.
Si faceva ai tempi d'oro, quando i politici erano dei seri politici.
Va bene, la ringrazio. Flavio, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, grazie per la possibilità di intervenire. Io in realtà rispondo direttamente a ciò che ha sostenuto l'ascoltatore poco prima di me, e quindi ricordando che ricevere un avviso di garanzia non significa altro che essere consapevoli del fatto che qualcuno stia indagando su di te, e un'indagine su di te non è sinonimo di colpevolezza e nemmeno di innocenza, è semplicemente una procedura in atto. E credo che ve ne siano a centinaia, migliaia, per chi è abituato a esercitare una professione dove si è sovraesposti a quelle che sono le dinamiche legali e non.
Sì, no, Flavio, sono d'accordo con lei, per cui...
E se posso anche permettermi di aggiungere invece un'altra cosa, cioè circa le speculazioni che stava facendo un altro ascoltatore circa il fatto che si dovesse dimettere Bertolaso per la questione dell'Aquila. Io credo che determinate osservazioni vadano lasciate a chi ha la fortuna, il privilegio o la sfortuna di lavorare a stretto contatto con questi professionisti. E detto questo, sarebbe bene che gli italiani in generale, mi permetto di dire la mia, né più né meno, magari si concentrassero sull'educazione dei propri figli affinché crescendo.
E questo che c'entra, mi scusi Flavio?
C'entra perché l'Italia è un paese dove normalmente nessuno si prende le proprie responsabilità e forse dei cittadini più responsabili e più consapevoli del loro ruolo come esseri umani e poi come cittadini, quindi esercenti di diritti e di doveri, saranno più capaci di, come dire, regalarci una società migliore.
Siamo su un discorso più generale, la ringrazio. 19:45, 30 secondi, torniamo subito e parliamo di questa cosa per me assolutamente fuori dal mondo, della decisione della Commissione di Vigilanza sulla RAI.
Ci sono anche trasmissioni, mi sembra che per quanto riguarda finalmente in RAI conduttori non di sinistra si eliminano e le une e le altre e si sostituiscono con delle tribune politiche. Non mi sembra francamente una decisione scandalosa di cui doversi preoccupare.
Questo Berlusconi pochi minuti fa alla presentazione del libro di Bruno Vespa. Buonasera Lucia Annunziata.
Buonasera.
Che è stata presidente della RAI, come sapete, conduttrice di un programma molto noto che è In Mezz'ora. Allora, c'è una piccola contraddizione però, piccolo grande contraddizione nella posizione per esempio del centrodestra, ma di Berlusconi in particolare, almeno io la noto. Siccome il centrodestra più il radicale Beltrandi hanno votato questa cosa ieri in commissione di vigilanza, però il centrodestra da sempre come cavallo di battaglia, Berlusconi in particolare, ha l'abolizione della par condicio, e cioè insomma poi Berlusconi dice sì, i partiti dovrebbero essere rappresentati secondo i voti che hanno eccetera, però non è in contraddizione volere l'abolizione della par condicio e nello stesso tempo imporre delle tribune elettorali e cancellare alcuni talk show?
Immagino di sì, che sia in contraddizione, sì, certo.
No, ho pensato questa cosa qui, cioè essendo Berlusconi da sempre un paladino dell'abolizione della par condicio, poi adesso diciamo...
Ma io credo che probabilmente la mossa che hanno fatto adesso sarà il cavallo di Troia poi per abolire la par condicio.
Ah, ecco, appunto.
Io
sì.
Credo.
Cioè un modo per dimostrare avete voluto la par condicio, adesso via tutti
sì,
i talk show.
Perché siccome appunto, cioè secondo me poi dopo tanto si faranno queste elezioni e poi si vedrà se appunto fare la par condicio.
Però a parte io credo, qual è la sua previsione? Che questa cosa entrerà in vigore? Secondo me no, è tutto un bailamo.
Ma,
di questo.
Io vengo adesso veramente da una conferenza stampa dove c'erano un po' tutti i conduttori televisivi, devo
sì.
dire, ha mandato anche un saluto Vespa e anche Paragone, il quale ha detto che lui poi la par condicio non ci ha mai creduto. Aggiungo che anche io penso che la par condicio sia una legge sbagliata, perché o ti fidi del giornalista che è oppure non ti fidi, se no appunto diventa questa mostruosità della cancellazione dall'alto. E dicevo che lì più o meno quello che è venuto fuori è che secondo me abbastanza chiaramente, anche per volontà di Beltrandi, cioè il radicale proponente, che entro 48 ore sarà iscritto sulla Gazzetta, dopo 48 ore non ci si può fare più nulla, ecco.
E dunque è possibile che questa cosa alla fine entri in vigore? Cioè è difficile cambiare.
Sì, ah. A meno che, come sostengo io, come sostengo da stamattina, io
sì.
personalmente non credo che questo sia un attacco ai conduttori. Noi dopo tutto siamo dipendenti RAI. Io credo sia un attacco al lavoro del direttore generale, del CDA e anche del presidente, perché loro il ruolo di gestione del settore, diciamo, della parte editoriale della
certo,
RAI
certo.
E questo è un ruolo che è riconosciuto uno dal contratto tra RAI e Parlamento, che è il nostro editore, insomma, due dal contratto nazionale dei giornalisti e tre dalla Costituzione. Allora, secondo me la Commissione di Vigilanza ha preso un granchio, ecco, secondo me ha deciso delle misure che secondo me sono a forte rischio di legittimità, perché sono un'invasione di campo, una diciamo sovrapposizione di potere rispetto, ripeto, a Masi, non a me, a
certo,
Sassuolo,
certo,
a Paragone
certo.
o agli altri.
Senta, lei come se mettiamo che questa cosa...
Quindi secondo me l'azienda dovrebbe intanto fare una verifica legale,
sì.
andare alla GCOM, la cosa importante secondo me è che si fermi questa cosa e se ne discuta un attimo, credo civilmente questo è il discorso.
No, certo, ma lei mettiamo che questa cosa dovesse entrare in vigore, come si potrebbe regolare per un programma come il suo?
Ma non c'è nessuna regola, il mio programma va chiuso, cioè sarà chiuso come tutti quelli gli altri, perché il mio programma poi diciamo è da sempre nell'occhio del ciclone quando si entra in par condicio elettorale, perché siccome la par condicio richiede il come chiamano, il contraddittorio contestuale, cioè che sì, ci deve essere sempre uno e l'altro, c'è sempre su di me la pressione di chiamare le due persone. Io però penso che editorialmente,
che è la rovina di un format,
la
insomma,
formula,
certo,
possono cambiarla, però non la faccio io, cioè il contraddittorio è il giornalista, lo assicuro il giornalista.
Certo, certo,
se loro pensano che io non faccio il contraddittorio, ed è giusto perché loro sono i miei editori, lo dimostrano, io mi allontano e loro fanno i due il faccia a faccia. Quindi finora noi abbiamo sempre detto che per una trasmissione come la mia, a fine del ciclo, cioè a fine di sei domeniche, sì, io mi devo impegnare ad aver chiamato tutti i membri del Parlamento, cioè tutti i rappresentanti dei partiti in gara sostanzialmente.
Che
adesso invece c'è una cosa di più, adesso secondo Beltrandi noi dovremmo dare spazio a tutti coloro che corrono per le regionali, peraltro con lo stesso spazio, e non è finita, anche assicurando lo stesso indice di gradimento, cioè se lei viene da me e sì, fa lo 0,5% e non so, Emma Bonino fa rispetto a lei il 10%, io dovrò chiamarla altre 20 volte in maniera da arrivare al 10%. Allora, io ho pensato in tutti i modi come fare, ho anche pensato di allungare il mio tavolo, io mi metto all'inizio e metto, i candidati saranno 34, allora li ho divisi per domenica, oh, però non basta, e allora ho pensato che forse la formula mia potrebbe essere, se loro lo vogliono ascoltare, noi glielo proporremo, io mi metto a capotavola, allunghiamo il tavolo di ferro di mezz'ora e facciamo 15 da un lato e 15 dall'altro.
Ma tutto questo perché, secondo lei? Cosa c'è dietro queste cose del voto della commissione di vigilanza? Ci spieghi un po', perché sono cose che risultano alla maggior parte delle persone incomprensibili.
Io non voglio neanche buttarla in politica, perché ormai se ne è detto e stradetto, e peraltro non c'è nessuna figura più noiosa ormai sulla scena politica italiana del giornalista vittima della par condicio.
No, infatti lei l'ha detto, non sono i conduttori dei
video. Io penso che semplicemente la politica ha un'idea sbagliata di quello che gli rende in televisione. Se dietro pensano, cioè voglio dire, chi pensa che mettendo le trasmissioni politiche, non dico da me perché a mezz'ora è difficilissimo da gestire, ma mettiamo anche da Santoro che fa 5 milioni, o da Vespa che fa il suo 1,5 milioni a botta, o anche da insomma, voglio dire, non avranno lo stesso share.
No, certo.
E quindi ci sarà un danno, secondo me, per la stessa politica.
Senta, ma poi
non
c'è un altro
solo un danno, poi sì, ci sarà anche un danno.
Guardi, lo si è visto anche ieri sera, perché quando a un certo punto durante Ballarò Floris ha dato la notizia, Castelli era ospite lì, l'ex ministro della Lega, ha detto: ma noi che facciamo adesso? Come ci manca il nostro divertimento?
Guardi, io continuo a ripetere, devo dire che oggi l'assemblea dei conduttori, tanti giornalisti, eccetera, è stata dal mio punto di vista gradevolmente calma, nessuno ha detto le vittime, diciamo. Il problema vero è che secondo me questo è un passo falso sia da un punto di vista legale sia da un punto di vista pratico.
Poi tra l'altro c'è l'altra questione di Mediaset, perché tutto questo vale per la RAI e non per me.
Mi dicono che Mediaset si sia lamentato, questa è un'indiscrezione che non posso confermare, che la GCOM oggi doveva confermare se farlo o meno per le private, che naturalmente qualche altro dirigente Mediaset ha detto: ma che scherziamo, è una legge liberale, non vi potete certo permettere. E giustamente, insomma. E quindi niente, poi pare la GCOM, non so che cosa ha fatto, perché si tratta di... comunque. Secondo me, se la RAI, intendo dire la direzione, la presidenza e il CDA insieme,
dovrebbe prendere un'iniziativa.
Ferma un attimo questo decreto, cioè, che poi non è neanche un decreto, sono regole, cioè regolamento, non è legge. Insomma,
no, certo. Va bene, grazie, buona serata. Grazie, vediamo come si evolve la situazione. 1954 800 24 00 24, Maurizio da Frosinone, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo solo ricordare tutto quello che è la protezione civile, proprio in relazione a quello che è stato detto poco fa. Vorrei che un po' si rispettasse anche la figura di Bertolaso, che è una figura che ha una certa esperienza, secondo me, come persona, e che comunque ci invidiano in Europa e non solo in Europa. Ecco, vorrei ricordare questo. È una persona che secondo me ha avuto anche il coraggio da 20 di dire quelle cose che ha detto, insomma, che c'è stata una mala organizzazione negli aiuti di Haiti, e l'ha detto nei confronti di un'America, insomma, ecco, l'ha detto nei confronti.
Sì, però adesso al di là della vicenda di Haiti, Maurizio, perché
però non è possibile, secondo me, che è una protezione civile che deve controllare se la scuola di mia figlia, dove va mia figlia, è stata costruita e con i parametri giusti ed è adeguata con...
Ma infatti non credo che sia compito della protezione civile. L'ascoltatore diceva un'altra cosa, che la protezione civile avrebbe ricevuto un fax, adesso poi andrà controllata questa cosa. Francamente si può attaccare Bertolaso in tanti modi. C'è chi lo fa anche in maniera costante. Per esempio sul quotidiano Il Fatto spesso leggo delle critiche molto forti nei confronti di Bertolaso. Però, insomma, dire che utilizzare gli argomenti dell'ascoltatore che prima ci ha chiamato da Roma mi sembra un po' esagerato. La ringrazio. Manuel da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Ascolti, volevo porre una domanda. Vista queste vicende, vista l'importanza anche della protezione civile e del reato che viene contestato a Bertolaso, mi chiedevo quale potrebbe essere un modo per stabilire, o quale potrebbe essere un criterio per stabilire quando una persona in una carica così importante si debba dimettere, visto che comunque il garantismo non ci deve essere solo in positivo ma anche in negativo. Quindi
Bertolaso da un punto di vista formale le dimissioni le ha date, poi Berlusconi al momento le ha respinte, non so come finirà la vicenda, dunque diciamo sembra rientrata, però diciamo formalmente Bertolaso le dimissioni le ha date. Però ripeto, siamo all'inizio di un'indagine, tra l'altro Bertolaso ha altre indagini su di lui, credo per le vicende napoletane. Ma non capisco francamente qual è il problema. Non capisco qual è il problema posto dall'ascoltatore prima, ma anche da un altro, attraverso dei messaggi. Siamo in una fase assolutamente iniziale. Cosa si vuole rimproverare a Bertolaso? Cosa dovrebbe fare Bertolaso? Dimettersi oggi? Per quale motivo? Perché viene indagato per corruzione sugli appalti della Maddalena?
Però mi sembra che sia una valutazione in cui si dà un po' per scontato che Bertolaso sia completamente innocente.
Ma io non ho detto questo, capisci?
Non sto dando giudizi, del colpevole una persona che deve ancora essere giudicata, però diamo un po' per scontato che non ci sia nulla, mentre se ci fosse qualcosa sarebbe ancora giusto. È proprio una domanda di merito, insomma, di metodo.
Sì, ho capito, non, di solito ci si dimette quando non si ha il consenso intorno. Io ricordo la dimissione per esempio del ministro Scajola per alcune frasi intorno a Marco Biagi, in quel caso furono quasi dimissioni obbligate. Insomma, sono due piani completamente diversi. Siamo in presenza di una iniziativa giudiziaria ancora nella fase iniziale e non riesco a capire le richieste di dimissioni di Bertolaso. Non le capisco proprio come principio. Eccoci, 20 in punto, TG5.
Per gli appalti del G8 della Maddalena, poi spostato all'Aquila, Bertolaso indagato dalle dimissioni. Il Premier le respinge, 4 arrestati e 40 indagati per le opere di grandi eventi. Berlusconi su Bertolaso, persecuzione infondata. Lo sport nazionale è colpire chi fa bene. Sulla giustizia, riforme entro la legislatura. Par condicio in TV da abolire. L'Iran in piazza domani nell'anniversario della rivoluzione. Rilancia le sfide all'Occidente. Frattini, tempo di sanzioni. Gli USA congelano i beni dei Pasdaran. Per una marachella picchia il figlio di 5 anni adottato da 3 mesi fino a ridurlo in fin di vita. La donna è stata arrestata. L'Italia nella morsa del gelo e del maltempo, rischio neve anche a Roma, ma le riserve di pioggia e neve scongiurano il pericolo siccità. Baby gang e bullismo, il fenomeno degli adolescenti terribili è un'emergenza europea. In Francia ha proposto il coprifuoco per i minori di 13 anni dopo le 23. Modelle con le curve in passerella, ma in Italia 1 milione di donne soffre di disturbi alimentari che possono diventare malattie croniche.
Va bene, andiamo a sentire il TG1.
Inchiesta per corruzione sugli appalti, 4 arresti, 40 indagati, fra loro Bertolaso e un magistrato. Bertolaso si dimette, Berlusconi lo difende, è persecuzione, aggiunge cambiare la legge sui pentiti e riformare la giustizia. Iran, sanzioni contro 4 compagnie legate ai Pasdaran, il regime, pugno di ferro contro chi manifesterà domani. Migliora, il bimbo di 5 anni picchiato a Viterbo dalla mamma adottiva. Lei in carcere non parla e nega ogni responsabilità. Fatture da 7.000 euro e timbri contraffatti. A Roma, falso dentista ingannava i clienti. Sporcizia e degrado. Un ventenne decide di vendere un suo rene per aiutare il padre malato di SLA. Al Tg1 dice: ho paura anche per mia madre. Può bastare il botulino per ottenere un bel naso e per sentirsi in forma. Torna di moda la dieta basata su un solo alimento.
Lorenzo da Pescara, buonasera.
Buonasera, senta, il dottor Cruciani, io ho già sentito quello che secondo lei non è giusto che vengano interrotte le trasmissioni di approfondimento.
Sì.
Ho già capito che lei è in disaccordo, però volevo sapere se secondo lei è un bavaglio, come già da diverso tempo dicono diversi ascoltatori, come lo dico adesso io, è un bavaglio che questo governo vuole mettere a una sorta di persone che vogliono fare informazione, ma di persone, di giornalisti che vogliono fare informazione.
Guardi, non credo che sia così, Lorenzo, perché abbiamo ascoltato anche prima le parole di Lucia Annunziata, che è stato presidente della RAI, ma è conduttrice televisiva, e non credo che ci sia la volontà del governo di imbavagliare le trasmissioni o l'informazione, anche perché non c'è solo la questione di Ballarò, di Santoro, eccetera. Praticamente non avrebbero spazio nemmeno altre trasmissioni Porta a Porta o altre giudicate più favorevoli al centrodestra. La ringrazio. Massimo da Lucca, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io riguardo al terremoto, l'ascoltatore di prima, credo si chiamasse Andrea, riguarda la previsione di Giuliani, ricordo che in una trasmissione lui stesso, questo Giuliani, disse che l'epicentro del terremoto l'aveva prevista a Sulmona. Praticamente qualcuno gli ha obiettato il fatto che se la gente si spostava da Sulmona veniva spostata all'Aquila, praticamente, ecco quello che mi ricordo.
Sì, Massimo, tra l'altro c'è anche questa cosa qui, ci fu una previsione di un terremoto a Sulmona che poi non ebbe luogo. Grazie. Sì, dica, Massimo.
Se posso dire, tra l'altro c'ho uno zio che è stato un dirigente della protezione civile, e il fatto dell'avviso di garanzia non entro nel merito di Bertolaso, questo sia vero o falso, però so che praticamente la protezione civile entra in terremoti, alluvioni, e forse alle volte magari salta un po' quelli che sono gli schemi, e questo zio praticamente mi diceva che sarebbe molto facile avere degli avvisi di garanzia. Poi l'Italia è piena di italiani, cioè quello che
piena di italiani, sicuramente, insomma, piena di persone,
no,
che
non so se mi ha capito.
No, non ho capito.
No, praticamente mi ricordo un episodio, era stato giù nel terremoto giù al sud, era praticamente un famoso terremoto al sud, e mi raccontava che dove veniva montato il campo base della protezione civile, dopo lo Stato praticamente veniva dato edificabile, veniva dato questo premio, e praticamente c'era un sindaco che voleva che questo campo base fosse montato nel suo terreno, e mi diceva purtroppo il terreno era praticamente una montagna rocciosa, era impossibile, e lui voleva che questo campo base fosse montato. Mi ricordo sempre che era una donna, un sindaco donna, ecco quello che mi raccontava.
Va bene, Bertolaso ha detto di lasciare per non intralciare gli inquirenti, Berlusconi ha respinto le dimissioni, vedremo come andrà a finire questa partita. Giuseppe da Bari, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, senta, io volevo sempre capire in merito al caso Bertolaso, no? E volevo dirle questo. Io credo che tutti noi dovremmo partire, diciamo così, da un concetto di presunzione di ignoranza. Nel senso che se lei come me, diciamo...
E infatti io da questo parto.
Ecco, però a questo punto, cioè, io penso che potrebbe anche risparmiarsi qualche battuta, mi faccio dire, un po' di sarcastica.
Su che cosa?
Sugli ascoltatori che la chiamano.
Dipende cosa dicono. Secondo alcuni ascoltatori Bertolaso si doveva dimettere sin dal terremoto dell'Aquila. Lo contesto,
dire,
insomma.
Certo, però lei può dire in maniera tranquilla e serena, io non sono d'accordo che Bertolaso si dimetta.
Ma lasci perdere, quello è un modo per parlare con un ascoltatore che esprime certe cose, ognuno al suo modo, e va bene.
Ho capito, certo, però questo magari potrebbe essere anche un po' di... Cioè, voglio dire, potrebbe segnare un po' di rispetto maggiore.
Ma non c'è nessun rispetto, in una trasmissione del genere non esiste. Esistono esistono semplicemente dei esistono dei paletti della decenza, poi uno può essere corrosivo, può essere provocatorio, certo, può essere cattivo, certo, può essere sprezzante, lo sono gli ascoltatori e lo posso essere anch'io, so, le regole sono abbastanza chiare.
Sì, allora, giusto altri 30 secondi, volevo parlare per dirle questo, approfittare della questione del Bertolaso per ascoltare, sì, invece il discorso delle privatizzazioni, no?
Discorso delle privatizzazioni.
Privatizzazioni, no? Adesso si parla della privatizzazione del Ministero della Protezione Civile, come si è privatizzato una serie di aziende, da Telecom ad altre, nelle ultime vent'anni.
Discorso,
diciamo,
discorso grosso, comunque.
Assolutamente,
proviamoci.
Ma infatti volevo dire solo questo, io credo che nessuno di noi debba essere contro la privatizzazione di un ente pubblico locale, provinciale, nazionale, di chi si tratti, però il problema, il punto è sempre un altro, cioè quello del merito. Allora noi dobbiamo, secondo me, andare ad analizzare le privatizzazioni del passato e verificheremmo, diciamo, che non è questione di una migliore o peggiore gestione del privato rispetto al pubblico, ma è una questione, soprattutto in Italia, che purtroppo molte privatizzazioni sono fatte a spese dello Stato. Se lei si va a vedere la privatizzazione di Telecom Italia, per esempio, vede che i soldi, diciamo, per, sì, acquistare Telecom certamente non li hanno messi i privati.
Sì, ma è un altro discorso, però, Giuseppe, va benissimo, bisogna evitare che le privatizzazioni si trasformino in una sorta di regalo ai privati e di un danno per il pubblico, siamo tutti d'accordo, ma qui si sta parlando di cambiare la struttura della protezione civile e altre cose ancora, poi facevo riferimento a tutte le sciocchezze che si dicono sulla privatizzazione dell'acqua. La ringrazio, Luigi da Roma, buonasera.
Senta, io sono...
Buonasera, buonasera, buonasera
Luigi. Ho quasi 50 anni, sono stato, sì, garantista sempre, quindi anche per Bertolaso, come vale per tutte le altre, certo, situazioni, non mi precludo un discorso, voglio essere molto obiettivo. Però lei una cosa ha detto che non andava bene, dice la prima volta che è indagato, io per quello che so c'è stata anche un'indagine per i fatti di Napoli.
Sì, ci sono delle indagini in corso, guardi, io non seguo, diciamo, questa cosa in maniera continua.
Vabbè,
perché
io sono uno un po' più attento, ecco, cerco di stare un po' più sulle varie situazioni.
Sì.
Però la cosa che mi ha un po' sconvolto, anche se io ripeto, mi voglio tenere lontano dalle battaglie destra, sinistra, rossi, neri, perché poi alla fine io sono cittadino che...
Vabbè, ho capito, Luigi. Allora...
Un nero, un rosso che fa...
Vabbè, ho capito, Luigi, mi spieghi dove vuole arrivare.
Cioè, in conclusione voglio dire questo, non mi è piaciuto il Premier che stasera ha detto, ecco, più si fa del bene, è lì che non vale, cioè io do garanzia a non dire che lui sia colpevole, ma nemmeno se può e mette subito un abito bianco con aureola dicendo fa del bene. Allora, sti magistrati che cosa stanno facendo? Cioè, se lui fa del bene, mi resta un po' grave il fatto che sta sotto indagine. Lasciamolo sta. Allora, non sappiamo se ha fatto del bene o del male. Voglio essere garantista, ma aspettiamo che, appunto, la giustizia... Lui non si deve dimettere, perché abbiamo visto pure il sindaco lì, De Salerno.
Ma lui ha rimesso i suoi incarichi perché vuole spiegare tutto nei prossimi giorni ai magistrati. Berlusconi ha respinto la missione.
Lui ha respinto, ma ha fatto bene, lui sta al suo posto, avrà fatto bene al terremoto, avrà fatto bene a Haiti, poi si è fatta pure quella bella mossa che a me, chiaramente gli americani...
Sarà contenta la Clinton oggi. Sarà contenta la Clinton oggi, grazie Luigi. Siamo qui 20:13, 800 24 00 24. Federico da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo ritornare un minimo sul discorso che faceva prima della Clerice di Morgan. Allora, premesso che appunto ognuno di noi può fare quello che vuole nella sua vita privata, però quello che per me è importante è il messaggio che una persona, soprattutto di spettacolo e pubblica, dà ai giovani. Quindi uno che dice che per combattere la depressione è giusto fumare il crack, mi sembra che sia diverso che uno che dica che usa la polvere per dimagrire.
No, perché certo, siccome si parla però molto di messaggi, anche il messaggio, si parla spesso del fatto che la televisione, no, induce magari molte ragazze, non solo ragazze, ad avere corpi sempre più magri. Allora, sì, certo, il messaggio oggi della conduttrice del Festival di Sanremo che dice ho preso delle pasticche di proteine, mi sono sentita male perché mi servivano,
sì,
per dimagrire, non è proprio un messaggio...
Sono perfettamente d'accordo con lei, però...
Ma io non dico che deve essere estromessa al Festival di Sanremo,
No, certo, però voglio stigmatizzare una cosa, che mentre in un caso la vendita di queste pasticche teoricamente anche se
sì, però non la mettiamo tutta, sempre sul piano della legge, quello è proibito, no, quell'altro no, allora lì c'è la droga e dunque l'aspetto penale.
No,
No, no, però ascolti, la droga da chi è commercializzata?
Ma sì, lo sappiamo che è diverso, è diverso. Una cosa è proibita, lo spaccio è proibito, mentre le pasticche per dimagrire sono invece consentite.
Sul discorso del messaggio sono d'accordo con lei. Io avrei apprezzato di più il Morgan, per quanto, vabbè, non è che mi rilevi come personaggio, però dico, avrei più apprezzato, essendo, ahimè, un modello per i giovani, oppure un sedicente modello, avrei più apprezzato che avesse detto: io sono depresso, ho fatto uno sbaglio, sto cercando di curarmi, eccetera, non fate le mie stesse errori. Questo è un messaggio che può essere positivo, perché nella vita uno può sbagliare.
No, certo, vabbè, Federico, questo è un altro discorso. Ripeto, se stiamo alla questione dei messaggi, a chi trasmette messaggi, a cosa e a che tipo di messaggio si trasmette, oggi il messaggio della conduttrice del Festival di Sanremo, che dice: ho preso delle pasticche per dimagrire perché sono troppo grassa, voglio dimagrire per il festival, e sono finito in ospedale, non è un messaggio proprio spettacolare per quello che riguarda, no, le ragazze, e non solo le ragazze, che guardano il Festival di Sanremo e magari guardano la conduttrice. Per fare la conduttrice sono costretta a dimagrire, oppure voglio dimagrire perché altrimenti non posso andare in video, prendo le pasticche e mi sento male. Insomma, voglio dire, no, più o meno è la stessa cosa. Adesso lasciamo perdere le differenze, la droga e quello, però in ospedale è andata, la Clerici.
Roma, 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 core d'esta città.
In questo modo voglio accogliere Paolo Cento, buonasera.
Grazie, non potevate farmi regalo più grande.
Esponente di Sinistra e Libertà, non so se dire ex esponente dei Verdi oppure no, dopo ce lo spiegherà, ma soprattutto presidente del Roma Club Montecitorio, perché siccome il posto in Parlamento le manca parecchio, diciamo la verità, Cento, mi dica questa cosa, non stare più in Parlamento, quanto le manca?
Ma devo dire che vivo bene anche senza quel titolo.
Sia sincero,
c'è una cosa a cui tengo, che è quella del Roma Club Montecitorio. Infatti, ho fatto, quando qualche settimana fa sono stato rieletto presidente, ho detto: nella vita si può rinunciare a fare il parlamentare, ma non si può rinunciare a fare il presidente del Roma Club Montecitorio.
E per cui ha la scusa di andare a Montecitorio spesso, o no?
Più che la scusa, è l'onore di rappresentare.
Ma quanti siete?
543 iscritti.
Ma 540 mica sotto i 543
no,
parlamentari.
No, sennò governerei, sarei al posto di Berlusconi.
Ma che i 543 sono pure esterni, e parenti di persone? Com'è?
Sono, no, oltre ai parlamentari, sono tutti i dipendenti della Camera che hanno aderito.
Ah, beh, certo.
Abbiamo fatto una scelta, a differenza di altri club. Diciamo di parlamentari, di aprire le porte anche ai dipendenti della Camera e ai giornalisti,
perché volete essere più il club più numeroso,
più numeroso, e poi perché a me non piacciono, chi mi conosce lo sa, non piace l'essere troppo vippaiolo, e quindi ho detto: non facciamo un club di VIP, facciamo un club vero di tifosi della Roma, tra cui ci sono tanti parlamentari, sono circa una trentina, ma di gente anche comune che va in trasferta, come vanno in trasferta gli altri tifosi, nel settore ospiti, che va con il pullman, che si sottopone ai controlli delle forze dell'ordine quando vi sono delle restrizioni. Insomma, un club è vero. Adesso faremo la cena sociale il 2 marzo. Quindi è un'attività anche di beneficenza.
Senta, Cento, però qui oggi si parla molto di ultra e di potere degli ultra. Capello l'ha ripetuto oggi all'Università di Parma, dicendo: avete visto, avevo ragione io, il calcio in Italia è in mano agli ultra. Lei è stato sempre uno storico difensore dei diritti degli ultra contro le leggi che secondo lei erano liberticide nei confronti di certe persone, ma lasciamo perdere questo. Però insomma le voglio chiedere, ci sono per esempio un gruppo di parlamentari tifosi del Napoli, anche il Napoli ha il suo bel club a Montecitorio, presieduto da Villari, se lo ricorda, no? Che hanno fatto un comunicato. Esatto, hanno fatto un comunicato dicendo: basta con gli arbitri che ci danneggiano. Ma insomma, si può perdere tempo in cose di questo tipo? Quanti comunicati voi avete fatto? Lei sicuramente qualche comunicato contro gli arbitri l'ha fatto.
Ma mi ricordo che presentammo una volta un'interrogazione parlamentare.
Pure.
Ma vede, il calcio è una grande passione, uno sport, va preso ovviamente per divertimento e anche dissacrando un po' questo evento sportivo. Però non si può pensare che il calcio, che è una grande industria dove girano milioni di euro e dove vi è una grande passione popolare, sia fuori anche dall'interesse della politica. Questo è pura demagogia. Noi sappiamo che la politica a volte in modo assolutamente non positivo condiziona addirittura le scelte delle cordate dei presidenti che vanno a gestire una società di calcio, e quindi scandalizzare.
Ma questo non è una cosa positiva, ma perché la politica dovrebbe intromettersi in queste cose?
È difficile pensare che la politica possa parlare della Fiat e non possa parlare del calcio, cioè che l'industria nazionale dopo la Fiat
ma se ne dovrebbe occupare per quello che riguarda le regole. Insomma, le faccio un esempio concreto. Per motivi elettorali, anche se questa sera il portavoce di Fini ha smentito, per motivi puramente elettorali, pare che il sindaco di Roma Alemanno, Gianfranco Fini, abbiano spinto addirittura il nuovo allenatore della Lazio a rompere il suo contratto con l'Ajdux Palato per farlo venire qui, per placare un po' gli animi, perché, questa è una cosa incredibile, molti tifosi della Lazio hanno minacciato di non votare la Polverini perché Lotito ha avuto dei rapporti con Storace. Beh, non sto qui a... Insomma, no. Siamo veramente un po' all'assurdo, questa intromissione dei politici anche su cose di questo tipo.
Io infatti sono per la trasparenza. Io credo che è demagogico dire che la politica non si debba occupare del calcio come degli altri sport. Ovviamente io sono perché se ne occupi in maniera trasparente, quindi preferisco un comunicato stampa in più piuttosto che un intervento sotterraneo e nascosto all'opinione pubblica e meno. Detto questo, la vicenda che io non so ovviamente cosa sia Alemanno e Fini, se corrisponde al vero, quello che è risaputo nella città di Roma, che la vicenda della presidenza della Lazio negli anni scorsi trovò
una sponda, certo,
molto forte,
certo.
Quindi, siccome i cittadini sono tifosi, sono elettori, non c'è dubbio che la polemica abbia anche attraversato la politica, però io dico, guardate, noi dobbiamo fare il compito del Parlamento, del legislatore, di chi fa, fare delle leggi trasparenti per far sì che le società di calcio non siano una cosa opaca.
No, ma questo è un altro discorso, però è anche vero, oggi Gramellini sulla prima pagina della Stampa scrive, insomma, con i nemici dello Stato non si tratta, ma con i tifosi che minacciano di non andare a votare, sì, insomma, questo è vero, diciamo la verità. C'è una mobilitazione dei politici quando si tratta di interessi...
Oh, lei parla con me e ovviamente io dico non sto né con la Lazio né con Alemanno.
No, Alemanno è pure tifoso della Roma, tra l'altro.
E quindi, figuriamo, però... Io non mi scandalizzo.
Lei non si scandalizza.
Che ci sia un rapporto e che la tifoseria, siccome la politica spesso è entrata a gamba tesa condizionando il calcio, che adesso i tifosi chiedano conto anche in maniera forte, minacciando di non votare una parte politica.
Sento dei rumori, lei sta mangiando?
No, sto per entrare in una trasmissione televisiva di pallone.
Di pallone, la sua grande passione è il pallone. Quanto conta? Conta più il pallone o la politica?
No, conta più la politica, infatti precedentemente avevo registrato una trasmissione anche politica. Ma vede, il calcio a Roma in questo momento, la città è tornata una città allegra, noi abbiamo vissuto un anno dove si era tristi e lo si vedeva anche nella gente. Quindi che ci sia un interesse, adesso che ci sia un po' di euforia nell'ambiente giallorosso, ora consentitecelo, poi
no, no, per carità. Senta, però
c'era lo scudetto, ma noi
le voglio chiedere una cosa, ma qui non si capisce più bene, perché una parte dei Verdi è entrata dentro Sinistra e Libertà ed è la parte che lei rappresenta, non da solo, sì, naturalmente. Un'altra parte ha ricostituito quelli che erano i Verdi che esistevano fino alle elezioni, mi corregga, diciamo, sì, come simbolo da solo, fino alle elezioni del 2006.
Nel 2006. Ma la situazione è molto semplice.
Ho capito che non ci si capisce più niente. Dove stanno oggi i veri ecologisti? Quali sono i veri ecologisti?
I veri ecologisti, ognuno si può prendere la medaglia. Il punto politico è che io e tanti altri, grazie a Francescano...
Ma lei l'hanno cacciata, Bonelli l'ha cacciata.
Ma no, noi abbiamo detto che era finita la stagione dei piccoli partiti, i partiti dello 05, io lo dico con affetto e ovviamente con... riconoscendo ai Verdi un ruolo fondamentale nella vita politica di questo paese, però i partiti dello 0,5% oggi non hanno più spazio, e non hanno più spazio perché l'opinione pubblica vuole una semplificazione della politica e vuole che ci si riunisca in grande famiglia. Sinistra, Ecologia e Libertà.
Però voi ci avete il 3, 4, 5, forse, insomma, quelle sono idee. Quanto ci avete voi secondo gli sondaggi? Il 3, il 4?
Ma abbiamo preso, ai sondaggi credo poco, alle elezioni europee abbiamo preso il 3,1% dopo un mese che Ecologia Sinistra, Ecologia e Libertà nasceva, Nichi Vendola che è il leader di Sinistra, Ecologia e Libertà, ha vinto come sa e come sanno gli ascoltatori e le primarie contro tutti i vertici di partito. Anche
senta, ma la sua grande passione resta comunque l'ambientalismo.
Io sono un ecologista convinto, credo che non c'è futuro della sinistra italiana e per quanto mi riguarda anche della politica in Italia se non assume la questione ecologica. D'altra parte Sarkozy, che è uomo di centrodestra, quando vince le elezioni parla dei cambiamenti climatici, non è che parla di altre cose, e stessa cosa fa Obama, per citare due opposti, quindi uno di sinistra e uno
Ci vuole lei a un certo punto
si parla per settimane di Termini Imerese, giustamente, ma nessuno parla di fare le macchine ecologiche.
No, l'ha proposto le macchine elettriche.
Comincia a essere proposto, cioè noi siamo molto indietro.
Senta, ma lei quel famoso SUV, lei fu accusato a un certo punto di essere l'unico verde col SUV, ce l'ha ancora? Quanto tempo fa la
vendita? No, non ce l'ho, ma in realtà non era un SUV, ma ora non voglio fare pubblicità alla macchina che era, ma anche lì l'idea che gli ambientalisti o gli ecologisti debbano essere degli asceti,
vivere in cantina,
è un'idea che ci vuole fare.
Vabbè, però era un SUV, però
abbiamo le passioni, le contraddizioni, e come tutti gli altri. Ora quella macchina era meno inquinante di quella che ho adesso, solo che non ha la dicitura del SUV, e quindi tutto va bene. No, è molto più inquinante la macchina che ho adesso, e sarebbe molto meglio avere i mezzi pubblici per andarci tutti quanti. Io che ogni tanto.
Ma quando l'ha venduto sto SUV? Quando l'ha venduto?
So che condizioni sta
Quanto l'ha venduto? Quanto l'ha venduto sto SUV? Quando l'ha venduto alla fine sto SUV, che non era un SUV, insomma, quello che era, questo fuoristrada, diciamo.
Ho venduto quando non andava più, come tutte le macchine arrivano ad esaurimento, poi siccome era diventato un affare di Stato.
L'ha venduto?
L'ho venduto.
Adesso che macchina ha?
Adesso una croma della Fiat.
Spero ecologica. Non è ecologica,
ma bisogna andare in
non è ibrida.
I cittadini di andare in condizione di prendere il mezzo pubblico.
Vabbè, quello siamo d'accordo, ma non è una macchina ecologica, su questo mi casca ancora 100. Però,
no, non ca perché è ecologica, ma poi alla fine produce.
Che ecologica? Che macchina è?
Sono le macchine ibride, ma
Una macchina ibrida lei?
Sono macchine, non mi faccio, sennò
prima mi ha detto che non è ibrida.
Ho detto perché poi in Italia purtroppo nessuno ha fatto investimenti e ricerca sui mezzi ecologici.
Vabbè, ma questo lo sappiamo. Volevo sapere se
la macchina idrogeno.
Questo l'ho capito. Per adesso non se la può comprare. La cosa che volevo sapere era se davvero la macchina che ha adesso, dopo la storia del SUV, è una macchina ecologica. Lei prima mi ha detto di no, poi adesso dice ibrida. Una croma ibrida esiste? Una croma ibrida? Secondo me no.
Ma no, non è la croma ibrida, è la croma quella più ecologica, è quella che sta dentro al garage.
E qual
è? Io per questo
lei non me lo vuole dire, ma ha una croma, perché prima mi ha detto era la croma, una croma normale, diesel pure magari.
Una croma normale.
Diesel.
Diesel,
la più inquinante di tutte, la croma diesel. Spettacolo. Grazie, buona serata.
Buonasera.
Eccoci qui, 20:34, 800 24 00 24. Allora, si apprende che sarebbero mobili, cellulari, soggiorni in hotel, ristrutturazioni in immobili privati e altri benefit il prezzo della presunta corruzione contestata dal GIP di Firenze alle quattro persone: Angelo Balducci, Diego Nemone, Fabio De Santis e Mauro Della Giovan Paola, finite in manette nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per alcune grandi opere. I soggiorni gratis riguarderebbero solo Balducci. Per tutti e quattro l'accusa è confermata, corruzione continuata in concorso. Bene, TG2.
Inchiesta della Procura di Firenze sugli appalti per il G8 alla Maddalena. È indagato Bertolaso che presenta le dimissioni. Berlusconi le respinge. 4 arresti e 40 indagati per le grandi opere. Premier sulla vicenda di Bertolaso dice: è una persecuzione, uno sport colpire chi fa il bene al paese. Poi sulla par condicio è liberticida, spiega, andrebbe abolita. Al TG2 l'uomo che ha salvato il bimbo picchiato dalla madre adottiva vicino Viterbo, se non fossi intervenuto, dice, il piccolo sarebbe morto. A Milano un avvocato scopre la sentenza di condanna del suo assistito scritta prima della fine del processo. La fotografa e scoppia il caso, il giudice si difende, erano soltanto appunti. È arrivata la tempesta perfetta numero 2 sulla costa est degli Stati Uniti. La bufera si abbatte su New York tra spettacolo e paura e diventa un grande evento mediatico.
Bene, dove andiamo? Giovanna da Genova, buonasera.
Buonasera. Dunque, io volevo intervenire a proposito di quello che si sta dicendo sulla protezione civile. A prescindere dalle persone, a me dà molto fastidio, proprio una cosa che non sopporto, questi processi mediatici prima dei processi reali. Prima di tutto l'avviso di garanzia non vuol dire niente. Secondo me, voglio dire, diciamo tutto questo discorso è colpevole, non è colpevole, cioè si fanno i due schieramenti se uno è colpevole o no, cioè non ha nessuna logica, cioè allora non che viene, secondo me, delegittimata la magistratura. E poi comunque la protezione civile anche in Italia, ricordo il discorso dell'Etna, per esempio, quando ci sono state le famose eruzioni, eccetera, è intervenuta ed è intervenuta intelligentemente.
Sì,
ci sono tantissime persone valide. Ora, che poi siano persone che possiamo trovarle antipatiche perché magari fanno un lavoro...
No, ma Giovanna, non è che si è messa sotto accusa tutta la protezione civile, ci sono delle inchieste precise su alcune cose che riguardano,
ho capito,
che riguardano alcune persone,
telefonate tipo sì, bar che si fanno alla Zanzara, oppure dei discorsi che si fanno per strada, no? Cioè c'è una persona che ha una qualche disavventura, la gente si mette lì a buttare delle sentenze.
No, no, ma lei ha ragione su questo, però ripeto, sì, non è che nessuno ha messo sotto accusa tutta la protezione civile.
No, certo,
Bertolaso è...
È quello che però rappresenta anche gli altri.
Sì, sì, ma tra l'altro, ripeto, almeno da quello che ho letto fino adesso, le indagini o comunque le cose più pesanti riguardano soprattutto le altre quattro persone. Va bene, Giovanna, grazie.
Buon lavoro e grazie.
Allora, Fabio Evangelisti, dell'Italia dei Valori. Buonasera, Evangelisti.
Buonasera, come
cosa
sta?
È successo alla Camera? Qui abbiamo letto sulle agenzie di stampa, Lanza, mica ce lo siamo inventati noi, rissa tra Italia dei Valori e la Lega. E lei avrebbe dato della scimmia a un leghista, il quale poi alcuni leghisti sarebbero avvicinati a lei e l'avrebbero presa a cazzotti. Ci spieghi un po', seduta interrotta?
No.
Beh, la seduta è stata interrotta.
Non proprio esatta.
La seduta
posso
è stata interrotta, però.
Mia... Sì. Se posso offrire la mia versione dei fatti. Posso?
Prego, dica.
Niente, c'è stato oggi un provvedimento sofferto. La maggioranza è andata sotto per tre volte su tre importanti
sull'agricoltura, no? Sull'agricoltura.
C'era il ministro Zaia impotente lì, quello che doveva essere il nuovo, il fenomeno, l'astro nascente della Lega, dopo il terzo bagno.
Sì, beh, ci saranno stati degli assenti, no?
Come?
Ci saranno stati degli assenti, immagino.
Beh, dalla parte della maggioranza.
Certo.
Dopo, siccome il provvedimento è stato di fatto stravolto, ho detto che un ministro che avesse dignità si sarebbe dimesso a quel punto.
Sì.
E lì è partito il coro da stadio dei leghisti, scemo, nei miei confronti. E io, con riferimento all'intervento sempre di un leghista che in precedenza aveva polemizzato su una mostra fatta a Torino sulle scimmie, io ho detto che quando le scimmie escono dalle mostre poi fanno... questo tipo di...
ha dato della scimmia a chi protestava, a chi si rivolgeva.
A chi protestava, a chi mi offendeva dando dello scemo.
Vabbè, ma io non so. No, a chi protestava contro di lei, volevo dire. Chi protestava in quel modo...
Mi offendeva.
In quel modo contro di lei. Sì, offendeva chiamandolo scemo. Lei
mi offendevano, io ho detto che...
E poi che è successo?
Come le scimmie. A quel punto hanno cercato di aggredirmi, però c'è stata la barriera dei miei colleghi e dei commessi della Camera che ha impedito che ci fosse il contatto fisico, insomma.
Per cui le agenzie dicevano c'è stato qualche pugno, niente di tutto questo,
non l'hanno raggiunta.
Ma che volevano farle?
C'è stato qualche tentativo, mi volevano picchiare, ma non ci sono riusciti.
Addirittura, ma chi? Lei li riconosce? Chi sono questi?
Ma non so, francamente.
In particolare chi c'era?
No, erano i leghisti che insomma erano scatenati, sono saltati sui banchi
addirittura
per aggredirmi, sì, uno spettacolo in vero conto, una scena proprio da squadristi, insomma.
No, adesso non esageriamo, insomma, comunque.
Spettacolo.
No, uno spettacolo.
E lei ride.
No, io rido.
Avrei voluto vedere
è anche lei che ride, no, Evangelista, anche, ora, anche lei, ma, si è messo a ridere all'inizio.
Certo, ora sorrido perché il momento è passato, no. Voglio sorridere, voglio drammatizzare.
No, per carità, io appena ho letto l'ho chiamata subito, sì, perché
il momento non è stato proprio facilissimo, mi creda.
Cioè lei ha avuto paura?
Ma no, paura, ripeto, è una situazione quando 20-30 persone ti vogliono picchiare, insomma, io ho un bel fisico, però con 20 non ce l'avrei fatta.
Eh no, su questo, dunque ho avuto paura che la cosa potesse finire male.
Degenerare, insomma, finire male.
Ma che provvedimenti si prenderanno, secondo lei?
Non lo so, ora io spero che l'ufficio di presidenza domani, è già stato convocato per le 10, ci sarà, vedranno i filmati, e spero che vengano prese provvedimenti nei confronti di chi mi voleva picchiare, insomma.
Va bene, grazie Evangelisti,
bene,
grazie.
Buon lavoro,
ma si pente, di quelle scimmie, dato, ma di un o no?
No, si devono pentire loro, abbia pazienza. Poi un minuto dopo, le loro scuse, io chiederò scusa per le scimmie.
Va bene, grazie.
Buon lavoro.
Paolo da Mantova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi ricollego a quanto detto l'ascoltatrice che ha preceduto l'intervento del rappresentante dell'Italia dei Valori. Io penso che lei non volesse porre l'attenzione specifica sulla questione legata a Bertolaso. Penso che il suo problema fosse principalmente quello di spiegare che molto spesso si confonde il concetto di indagato con il concetto di condannato. Questo è veramente, credo, assurdo in questo paese. Cioè, in questo paese non... Il condannato è il soggetto che subisce una sentenza non più irrevocabile, quindi che non può più essere impugnata. È una condizione, diciamo, ultima, c'è una condizione intermedia che è quella di imputato e c'è la condizione iniziale che è quella di indagato. Io credo che molto spesso nel nostro paese subiamo una serie di bombardamenti mediatici di soggetti che apprendisti stregoni, i quali ci vengono a spiegare che è sufficiente un avviso di garanzia o un'attività mossa dalla procura per rendere un soggetto, per bollarlo definitivamente. Sarebbe opportuno che non ci dimenticassimo ogni tanto del caso Tortora, che non è neanche un problema di procura, perché lì addirittura Tortora era stato condannato, se non ricordo male. Sarebbe opportuno che ogni tanto ci ricordassimo di Gravina, del papà dei due ragazzini che erano finiti in quella buca sotterranea e che sì, soltanto il caso fortuito ha impedito che un innocente venisse condannato. E ogni tanto sarebbe opportuno che ci ricordassimo anche dell'ex governatore dell'Abruzzo, adesso non mi ricordo il nome.
Vabbè, lì il processo è ancora in corso.
Il processo è ancora in corso.
Però certo, insomma, rispetto alle parole iniziali del procuratore Trifoggi, siamo in un'altra situazione. La ringrazio,
sì, però,
Paolo.
Sì, però volevo dire solo questa cosa, che non dimentichiamo però che il governatore si è dimesso.
Sì,
perché
sì, no, ma
chiedono oggi le dimissioni di un soggetto.
Sì, ma sa, le dimissioni, l'ho ripetuto più volte, le dimissioni spesso sono il frutto anche di un clima politico che si crea. In quel caso si era creato un clima politico sfavorevole anche all'interno del Partito Democratico, di cui, certo, Del Turco faceva parte, nei confronti dello stesso governatore. Infatti Del Turco oggi che cosa rimprovera al Partito Democratico? Non averlo difeso abbastanza all'epoca. La ringrazio. Gianluca, provincia di Bari, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Nulla, io volevo intervenire in merito alla situazione della protezione civile. Ascoltavo prima, ero in auto ed sentivo un giovane, insomma, che additava verso Bertolaso la responsabilità del crollo della casa dello studente.
Sì.
Io sono assessore alla protezione civile nel mio comune e devo dire che le responsabilità non sono da attribuire a Bertolaso quando ci sono eventi di questo tipo. Uno, perché vuol dire che ci debbano essere dei piani comunali di protezione civile che debbano essere tenuti dagli enti ai sensi della normativa vigente in materia,
sì.
E due, perché vuol dire proprio ai sensi della normativa vigente il sindaco è responsabile di protezione civile ed è lui che ne risponde in prima persona. Quindi sulla vicenda della casa dello studente assolutamente
no, ma guardi Gianluca, tra l'altro l'ascoltatore prima diceva esiste un fax che venne mandato dalla casa dello studente, non so da chi, dal sindaco dell'Aquila alla presidenza del consiglio, alla protezione civile, sulle condizioni di instabilità della casa dello studente. Io immagino che qualcuno alla presidenza del consiglio l'abbia inoltrato. Mi pare strano che il sindaco dell'Aquila, che doveva essere il primo responsabile, no Gianluca, della situazione dell'ordine pubblico, comunque della della stabilità degli edifici sul suo territorio mandi un fax alla presidenza del Consiglio o alla Protezione Civile, può essere anche accaduto. Ma insomma, dove sarebbe in questo caso la responsabilità? Nell'omesso...
La responsabilità è del sindaco in questo caso. In ogni comune d'Italia no, la responsabilità
certo.
sulla Protezione Civile è del sindaco.
Senta Gianluca, un attimo solo che ho il traffico.
Mi chiedo al dottore un attimo, perché gli sono venuti i capelli gialli?
Dunque, io ho questo...
Se cedesse nel fumo.
No, io proprio questo le spiego il mistero. Perché siccome fumo molto e amo i capelli bianchi, quando sto qui e so che fumo, mi vesto questo così non ingialliscono. E questo qua che è daltonico li vede gialli pure quando non lo sono.
Ma pure...
Sei daltonico, tesoro.
Ma pure il culo ti è venuto giallo.
E lo so che ti interessa un pochino.
Vuole controllare un attimo.
Non dovrebbe, credo.
Questo non mi sta tanto bene.
Lucci versus Pannella... Sesta puntata, magari riusciremo a mandare la settima e poi la ottava e conclusiva. Eravamo con Gianluca dalla provincia di Bari, che è assessore in un paese in provincia di Bari, appunto, alla Protezione Civile. E, voleva dire Gianluca, voleva concludere?
Sì, ribadivo la responsabilità dei sindaci, quindi non da Italia Bertolaso per gli eventi che accadono e per le responsabilità locali, in quanto ai sensi, voglio dire, della normativa vigente ci debbano essere istituiti dei piani comunali di protezione civile che debbano essere aggiornati quantomeno annualmente con tutte le indicazioni da seguire in caso di emergenza. Tali piani poi vengono approvati dai consigli comunali, quindi a livello locale la responsabilità è del sindaco e non di Bertolaso. Per
va bene, Marco, provincia di Como, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Grazie,
grazie
dica.
Per lo spazio che mi date. Io mi volevo riagganciare a una cosa che aveva detto ormai un paio d'ore fa, forse.
Sì, all'inizio della trasmissione, forse.
Sì, all'inizio della trasmissione. In merito ai premi che il CONI ha stabilito di dare agli atleti che riescono a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi.
Sì.
Allora, il premio è stato portato da 140 a 260 mila euro, dico anche a beneficio di chi magari non è in ascolto.
Sì.
Sono state fatte delle polemiche quando il premio era stato portato a 140, immagino cosa succederà adesso che è stato portato a 260. Allora, innanzitutto volevo specificare un attimo meglio la cosa. Il CONI dà come premio agli sportivi 140.000 euro quando vincono la medaglia d'oro, più altri 30.000 euro all'anno per i tre anni successivi all'anno in cui hanno vinto la medaglia.
Sì.
In sostanza gli viene dato una sorta di stipendio di 2.500 euro al mese.
Sì.
Questa condizione che loro continuino oltretutto nell'attività sportiva, non che dopo la medaglia si ritirano. A questo punto io volevo soltanto sottolineare una cosa. Mi sembra assurdo scandalizzarsi per il fatto che il CONI dia dei premi di questa entità a degli atleti che vincono una medaglia d'oro olimpica, quando in Italia abbiamo giocatori di serie C di calcio che guadagnano molto di più, dando molto meno lusso alla nazione.
Sì, ma lasci perdere i paragoni. Io parlavo semplicemente del fatto che altri paesi danno premi molto più bassi, almeno così era l'Olimpiade di Pechino, e poi deve tenere conto che non c'è solamente lo stipendio, molti di questi atleti hanno anche contratti pubblicitari e quant'altro. Bene, Andrea da Pesaro, buonasera.
Dottor Cruciani?
Sì, buonasera, dica.
Buonasera, io volevo portare la mia esperienza rispetto a un discorso di avvisi di garanzia e compagnia bella. Io sono un fratello di un consigliere comunale, gemello, e io dirò una cosa impopolare, però secondo me per chi si impegna nel sociale, nella politica, eccetera, è facile che sia oggetto di attenzione rispetto a terzi e rispetto anche ai poteri forti, e poi quando una persona non è una persona importante da un punto di vista diciamo della personalità in una città piccola come quella di Pesaro, veramente allo starnuto di qualcuno che gli vuole bloccare qualche iniziativa, che gli vuole comunque mettere i bastoni fra le ruote, scappa fuori l'avviso di garanzia, che può essere per una denuncia di diffamazione, per delle cose scritte sui giornali. Io l'ho subita anche io personalmente, che sono gemello, che poi non c'entrerei niente con l'attività politica di mio fratello, perché effettivamente abbiamo una situazione in cui anche per dovere della magistratura, chi si rivolge all'autorità e fa delle denunce, poi si è obbligati, se no c'è un'omissione di atti d'ufficio.
Io ho capito.
Ad agire. Il problema è che sarà impopolare, ma forse per certi personaggi che si impegnano in certa misura, forse certi provvedimenti dovrebbero cadere in automatico se non ci sono a monte delle prove certe o comunque delle motivazioni fondate, perché qui si è rischiato addirittura che per delle frasi, fra l'altro innocenti, sul giornale, qui c'è una censura, cioè c'è proprio un discorso quasi di scarsa libertà.
Sì, però Andrea, lei sta dicendo una cosa che noi sosteniamo da tempo, che oggi fare gli amministratori in una città è complicato perché basta firmare delle carte eccetera e poi si ha una responsabilità diretta. Questo è vero, ma non ci sono altre soluzioni se non quelle, appunto, come dice lei, di avviare indagini in maniera molto molto prudente. La ringrazio. David da Ancona, buonasera.
Sì, buonasera, grazie per la possibilità di avermi fatto intervenire. Io volevo chiedere una cosa. Allora, un giorno dicono che il premier è accusato di aver preso soldi da Provenzano, dal boss dei boss, un giorno accusano Bertolaso. E ci dicono che non è vero niente tutto questo, ma possibile tutto quello che accade non è mai
accusano
vero.
Accusano Bertolaso per alcuni appalti, non è che accusano Bertolaso di essere...
Ho cercato di essere succinto. Ecco, mi chiedo, ma possibile non sia vero niente di tutto questo? Insomma, qualche interrogativo mi viene da pormelo.
Vito da Bari, buonasera.
Sì, salve dottor Cruciani, buonasera. Niente, io volevo portare il mio parere invece positivo a queste regole imposte dalla vigilanza RAI, perché io invece la ritengo una cosa molto sensata, visto il clima tra magistratura e quant'altro che si è venuto a creare in Italia proprio in prossimità delle varie elezioni. E anche perché noi abbiamo assistito e assistiamo costantemente a trasmissioni quali quella di Anno Zero, che non è un talk show o una trasmissione qualunque, ma spesso negli ultimi mesi si è rilevata veramente una carneficina nei confronti di qualcuno.
Sì, però Vito, abbia pazienza. Lei dice è d'accordo con questa decisione. Io trovo che sia una decisione sbagliatissima. Come sbagliatissima la par condicio. Per me non dovrebbe esistere né la par condicio né la commissione di vigilanza RAI. Proprio la commissione per me dovrebbe essere eliminata. E trovo sbagliatissima questa decisione qui. Francamente, insomma, si resta basiti, ci dovrebbe essere la responsabilità dei singoli conduttori poi ognuno ha il suo stile nell'invitare persone di diverso orientamento, cosa che già peraltro accade. Poi non è che è l'occasione per ritornare a parlare di Anno Zero, di Ballarò, degli attacchi a Berlusconi, francamente insomma è un discorso vecchio e ha a che fare solo ed esclusivamente con la lottizzazione della RAI. La ringrazio, Vito. Abbiamo chiuso per questa sera con gli altri ascoltatori. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.